sono metà italiana, questa è la prima volta che vivo qui e ho tanti amici che non avevano mai messo i piedi in Italia, che quando ho detto sì io mi trasferisco solo qui mi hanno detto però sono tutti razzisti, insomma come farai, sarai molto diverso, ti sentirai molto sola. Invece qui devo dire che ho sentito una grande accoglienza. Da quando sono arrivata qui mi sono sempre sentita a casa. Io abito qui vicino perché quando non conosci un posto, se sei come me ti piace avere quel contatto con la gente, con la vita di una città, sei qui, vivi qui sola, però sai che se mai hai bisogno di avere un po' di vita, vai a Termini e ci trovi gente, anche se non è per forza gente felice o gente che sorride sempre, però c'è anche quella che sì, viene qui, trova famiglia, trova amici. È un modo ideale per vedere in 5 secondi tutto quello che potresti vedere in una settimana in tutta la città, diciamo. Qui a Roma è il posto che mi fa sentirmi più a casa da quando sono arrivata, stranamente, se si può dire stranamente, e Termini, perché comunque è il posto dove trovi tutto di Roma, insomma ogni, sia a livello delle strati sociali che anche visualmente, che insomma a tutti i livelli, cioè tutta Roma sta a Termini e anche insomma quasi quasi si potrebbe pure dire tutta Italia, perché ad esempio una come me che ancora non è abituata a tutti gli accenti italiani, in 5 secondi a Termini li sento tutti. Sono nata a Parigi, poi siamo andati a Washington, poi a Montpellier, poi tornati a Washington e sono partita a Parigi per i studi e tornata qui per lavoro, insomma tornata, no scusa, venuta qua per lavoro. Con mio padre, che lui è della Guadalupe, quindi dei Caraibi, un nero, quando andiamo in giro e andiamo in un ristorante ci portano il menù in inglese e iniziano oh hi how are you in inglese e poi noi lasciamo fare e dopo un po' quando parliamo in italiano ci guardano con due occhioni tipo per dire ma come, ma parlate italiano, che bello, lo parli bene, sì lo so, sono metà italiana. Crea frustrazione questa cosa, quindi succede abbastanza spesso. Per me Parigi non era più il posto giusto per me e adesso l'Italia lo è. Ho bisogno di umanità, so che è strano però io vengo comunque da una città, Parigi, che è bellissima, è ricchissima di cultura, di eventi, di energia, però sia un po' per via di tutte le cose che sono successe questi ultimi anni che anche per pura cultura. Parigini comunque sono più freddi e qui a Roma ho bisogno di questo scambio con la gente, di parlare, incontrare persone che vengono da ovunque, che non si sentono a disagio di parlare con qualcuno che non conosce anche 2 secondi, il tempo di dire 2 cose, però è quello che cerco a Roma, l'umanità. Ho notato spessissimo, tipo a Parigi, quando vai, non soltanto a Parigi, ma quando vai nei posti tipo i mercatini, le marché aux puces, non so come si dice in italiano, spesso vedi gente straniera che va in giro con le maglie o i cappetti Italia, ma più Italia che qualsiasi altro paese, insomma quasi direi quasi quasi più Italia che non Stati Uniti o USA, o almeno in Europa.
E questa era Tania dalla stazione Termini, è tornata a Termini TV e stavolta vi portiamo alla fermata di Ponte Casilino, che non c'entra niente con il tema di cui parliamo nell'intervista, perché parliamo di San Basilio e San Basilio purtroppo non è molto ben collegata. Tutti voi che siete di San Basilio e dintorni ascoltate, perché è molto interessante, si parla di un film che si chiama Basileus.
Siamo senza occhiali, connessione. Con occhiali?
Senza occhiali l'hai già levati, tanto sei già live praticamente. Okay. Dici un po', siamo sui binari del Pigneto, ci sta anche Elia, ciao Elia. Adesso cambio la mano perché così è più pratico. Io ho visto il vostro film che si chiama Basileus e che parla di una scuola di San Basilio. Spiega un po' a chi non l'ha visto cos'è.
Allora, San Basilio è un quartiere della periferia romana e io insomma avevo visto un film tanti anni fa, Diario di un maestro di Deseta, e volevo raccontare il mondo della scuola, mi colpì moltissimo quel film e l'idea mi ronzava in testa da alcuni anni. Poi ho conosciuto una ragazza che fa l'educatrice a San Basilio e Iaia D'Agostino, e mi ha introdotto a questo, insomma, questa realtà che ci sta, insomma, di lotta contro la dispersione scolastica e di questo impegno che hanno i professori per far uscire il talento dei ragazzi. E mi sono accorto che nei posti più difficili di periferia, quindi dove la situazione si fa difficile, escono fuori i professori, esce fuori l'anima vera dei professori, i professori quelli tosti, diciamo, che lottano ogni giorno e cercano di tirare fuori i ragazzi dalle strade. E quindi abbiamo cominciato a osservare con Simona, siamo andati a diversi incontri e dopo, insomma, un bel po' di tempo siamo riusciti a entrare in relazione con i ragazzi e con gli studenti e abbiamo cominciato a girare ed è stato un percorso bellissimo, insomma, che abbiamo seguito i ragazzi per tutto l'anno ed è venuto fuori Basileus, dicevo, un documentario di pura osservazione che poi è diventato partecipativo, perché in qualche modo noi volevamo fare un'osservazione anche un po' antropologica della società, se non che quando siamo andati là ci siamo innamorati dei ragazzi e quindi il nostro punto di vista si è spostato verso i ragazzi, diciamo, un punto di vista partecipativo, però non ci siamo posti, diciamo, come noi registi e loro i ragazzi da filmare, semplicemente ci siamo messi accanto a loro, quindi come dei compagni di banco abbiamo osservato senza giudicare assolutamente, ma solo riprendendo la realtà che ci si mostrava di fronte ai nostri occhi. E poi ovviamente grazie al lavoro di Simona che abbiamo fatto insieme nell'organizzare la realtà abbiamo dato, diciamo, una forma drammaturgica al film in fase di montaggio. Quindi grazie a questo lungo lavoro di montaggio siamo riusciti a creare dei collegamenti emotivi di corrispondenze tra le varie storie e oltretutto, al di là della parte tecnica, ci siamo proprio arricchiti tantissimo conoscendo questa realtà.
No, di sicuro è un bellissimo film, infatti per questo ho piacere di conoscervi e farvi questa intervista improbabile con il treno che passa ogni 5 minuti e quindi uno deve finire la frase quando il treno non passa, avere quei 5 secondi da filmmaker, capite benissimo la difficoltà.
È più bello, è presa diretta, con il rumore del treno sotto e io devo alzare la voce.
Quanti problemi ci sono stati, appunto, tecnici, diciamo?
Vuoi rispondere te?
Sì, certo. Dal punto di vista tecnico il primo problema è sicuramente stato quello di organizzare una piccola troupe, quindi eliminare tutti quegli apparati tecnici professionali come il fonico di presa diretta e il direttore alla fotografia e diventare noi stessi direttore alla fotografia e tecnico del suono. In questo caso io ho fatto la presa diretta del film, nonostante io non abbia molta esperienza con questi strumenti.
Non ti voglio far litigare con amici fonici, tranquillo.
No, no. Però
tanto già mi odiano, insomma, se vedi i video che faccio,
no,
con il treno,
so,
che passa.
Comunque, nonostante ciò, insomma,
spieghi,
sono
per quale motivo abbiamo dovuto eliminare?
Sì, stavo appunto arrivandoci. Il motivo è stato proprio perché, a parte lo spazio della classe non è molto grande, quindi muoversi comunque in quattro era complicato, dover dare anche delle indicazioni laddove una cosa se la vedi te la perdi se dai indicazioni, quindi devi comunque prenderla in quel momento in cui accade. Quindi dopo due o tre volte ci siamo resi conto che dovevamo essere noi due a riprendere la situazione e io nel caso specifico a imbracciare un'asta con un microfono e riuscire a comunque riprendere l'audio dei ragazzi e quindi grazie anche al mio lavoro riuscire a segnalare ad Alessandro con dei gesti quando sentivo magari qualcosa di interessante, perché comunque in una classe di 20 persone non era così facile focalizzarsi su una situazione specifica, quindi ci siamo aiutati moltissimo in questo senso, perché magari io sentivo qualcosa di particolare e quindi lo richiamavo.
Facevamo dei gesti.
Sì, ci facevamo dei gesti.
Eravate veramente come degli studenti, diciamo.
Sì, ormai dopo un mese avevamo anche capito quando iniziava a parlare l'uno se rispondeva l'altro, insomma riuscivamo a capire le connessioni tra di loro e anche
entrare nei loro tempi.
Sì,
diciamo.
E anche riuscivamo a capire chi di loro era più propenso a essere ripreso in quel momento piuttosto che altri che invece magari erano più timidi, e questo ci ha aiutato tantissimo. Poi il tempo che abbiamo passato con loro è stato fondamentale, tant'è vero che i ragazzi a un certo punto si sono completamente dimenticati che c'era un'asta che li seguiva e una videocamera, quindi è stato poi un lavoro molto spontaneo e molto bello, insomma, con loro, tant'è vero che alla fine quando abbiamo finito hanno detto l'anno dopo: ma Alessandro e Simona non vengono più a riprenderci. Cioè loro, per loro noi eravamo parte integrante della classe e in qualche modo abbiamo partecipato all'equilibrio della classe.
No, è molto bello anche perché appunto si parla spesso di San Basilio come un quartiere insomma malfamato, la criminalità e compagnia, insomma voi siete riusciti a creare un rapporto con i genitori di questi ragazzi da contesti che appunto difficili, non difficili, diciamo in alcuni casi forse più di altri, ma non è questo il senso del
documentario. I genitori hanno visto le buone intenzioni del film e qualcuno addirittura ci ha ringraziati per aver aiutato il figlio a esprimersi meglio. E qualcun altro perché il figlio magari non parlava, aveva magari qualche problematica.
Sì, sì. Però ecco, siamo andati oltre le apparenze, perché sì, la cosa principale è questa, che noi siamo andati là e abbiamo trovato il bello, cercando il bello, diciamo, e cercando le potenzialità di questi ragazzi, perché a San Basilio sì è difficile, ma le persone crescono, poi ce la fanno, insomma ci sono tanti esempi di persone che ce l'hanno fatta e molti dei ragazzi che abbiamo eseguito stanno facendo chi il liceo, chi i corsi professionali e si stanno insomma affermando.
Tu dici quelli che escono, quelli che rimangono invece? Dici che proprio.
No, quelli che sono usciti dalla media, che sono andati fuori, diciamo.
Ah, ok, che escono dalla scuola, no, pensavo sì, dal quartiere. No, diciamo nel quartiere ci sono comunque delle attività.
Nel quartiere si stanno realizzando diverse attività, laboratori, infatti uno di questi laboratori del doposcuola è quello che abbiamo poi conosciuto, no? Quindi gli fanno fare i compiti per esempio il pomeriggio, gli fanno fare attività parkour, quindi fanno corsi, quindi diciamo che la periferia è molto viva, mentre se tu vai, per quello noi abbiamo scelto la periferia, perché se tu vai in centro trovi persone ordinate e quindi i genitori danno da fare i compiti, quindi il ragazzo non ha mai tempo per essere libero, no? Per esprimersi. Invece a San Basilio è tutto il contrario, i ragazzi li vedi ancora come quando eravamo noi piccoli, li vedi per strada che corrono, si rincorrono, cioè c'è una libertà, nel senso, io posso definire, diciamo, come diceva Pasolini, ci sono proprio in periferia grumi di umanità viva, proprio densa, vissuta e completamente vera e libera, verace, diciamo. Invece mi hanno raccontato gli altri docenti che nelle situazioni di scuola, diciamo a Prati o in quartieri centrali, c'è proprio un distacco tra l'insegnante e l'alunno, ognuno non si sbilancia verso l'altro, no? E quindi non c'è questa possibilità di conoscersi e si può trovare solo in periferia, perché i ragazzini se ti devono mandare a quel paese ti ci mandano, ma se ti devono abbracciare o dirti, esprimerti il loro sentimento, vengono e ti abbracciano, e è un rapporto completamente diverso ma molto più fisico, nel senso, infatti i ragazzi poi e gli insegnanti lo sanno benissimo, alcuni insegnanti hanno detto che devo ringraziare i ragazzi per quello che ci hanno dato dal punto di vista emotivo, cioè devi stabilire un contatto emotivo perché altrimenti non c'è comunicazione.
Lo sta facendo anche il mio cane. Lisa, allora andiamo verso San Basilio, non so come arriveremo col trenino, è un po' lungo per andare a San Basilio, questo diciamolo, però ci andremo, ecco, adesso magari non perché ci sono i controllori.
E insomma, viaggiare sul treno permette di incontrare un sacco di persone diverse, ogni tanto gli appuntamenti di Termini TV sono organizzati, ogni tanto no, ma l'importante insomma è che si riesca a parlare nei ritagli di tempo, invece di aspettare si incontrano le persone. Ma adesso, visto che si parlava di ragazzi, volevo far sentire un pezzo che invece viene dalla mia città, da Ancona, dall'Anconistan come lo chiamo io, e da un quartiere di pescatori che sta proprio davanti al porto, su cui insomma Termini TV ha fatto mini documentario. Questo è un estratto, è un intro.
Buonasera, this is Termini TV.
Arriva attualmente.
Oh ragazzi, ci devo parlare.
Ma ragazzi, siete tantissimi, avete visto? È pieno di bambini, molto allegri e felici di essere qua. C'è anche qualche genitore, quindi speriamo che ci sia anche la partecipazione dei genitori. Vedere i bambini che giocano insieme è sempre entusiasmante.
Ecco, questa è una di quelle giornate in cui la moglie del pescatore è in pensiero perché il mare comincia a essere mosso. Io abito qui da 4 anni e esco di casa e ogni 2 passi saluto qualcuno, tutti.
4 anni che io sono stato qui, ho trovato bene. Gente, tutti gente che stanno qui, non c'è, io mai trovato gente di razzista, siamo come famiglia qui.
Come capire una fotocamera?
Agli archi? Avevo 10 anni, c'avevo. Era il quartiere, all'inizio c'erano molti italiani, poi facevo le medie e è cambiato un po' tutto da me. Il quartiere, c'erano più etnie.
Sono arrivato qui ancora nell'anno 2000. Sono prima abitazione qui, sempre di archi. Io anche lavoro qui vicino sotto gli archi, officina meccanico qui. Almeno io conosco bene un po' di archi. Veramente mi trovi bene perché la gente qui, gente brava, veramente.
Noi lavoriamo qua su al campetto, al Pacifico Ricci, stiamo facendo un torneo di calcetto con i ragazzini.
E il turista c'è. La prima cosa, dopo il terminal che vedono, dopo l'autostrada, la strada delle torrette, la Flaminia, arrivati al terminal, la prima cosa che vedono sono gli archi, che sono praticamente la faccia della città.
Ciao!
E questo è il progetto Educalci direttamente da Ancona, al quartiere degli Archi, un progetto insomma che ha cercato di riportare alla comunità un campetto abbandonato con il nome di un pescatore che è morto per salvare un altro pescatore. Insomma è una storia di quartiere di periferia, ma in verità è un quartiere che potrebbe essere dovunque, molto più del centro città, che a volte si assomiglia. Nel centro città insomma ci sono i turisti, negli altri posti mancano magari delle forme di sussistenza legate al territorio, come quello della pesca, che ha visto insomma un sacco di crisi negli ultimi anni. E quindi da Ancona, Educalci, se volete trovare il video anche online, ci sta il video totale, diciamo, che racconta questo quartiere e questo progetto. E ora passiamo invece, torniamo a Roma e andiamo super centro, nei meandri di Via del Corso, dove ci sono dei ragazzi che passano spesso a Termini, e ci siamo conosciuti proprio lì, e una volta l'ho seguiti fino al loro posto di lavoro, La Strada.
In the house, Roma, Street Family, è una vita che ballamo. Immagina se ero handicappato, che cazzo facevo, andavo a sprecare i soldi, una cosa bruttissima. Meno male che Dio mi ha dato due gambe e due braccia e posso fare quello che ci piace. Ma andiamo a lavorare. Street show in the house.
Io penso che nei 55 anni io ballerò sempre in mezzo alla strada, per me è la cosa importante. Mo che ho 40 anni, quindi in altri 15 anni. Spero. Quello che io ho continuato a fare è molto, perché per l'età che ho, per quello che faccio, è un po' difficile per certe persone.
Vieni con me. Io molto spesso venivo a dormire qua sotto. Qua sotto c'è sta, di là c'è sta una scala e c'è una porta, quindi ci mettevamo là a dormire. Ma un po' di tempo ho dormito, un paio di anni. Ma perché da qua andavo ad allenarmi con i ragazzi, o se no venivano loro qua ad allenarsi. Quando incontravo gli altri ballerini, c'hanno le case con le famiglie. Quindi sapevano che io ero un barbone. È un posto dove c'è stato, c'è storia, c'è ricordi, c'è tutto qua.
E c'ho fame, fratello.
Tutti i b-boy, altri b-boy erano pochi. Io sono uno di quelli che ha mandato avanti la generazione del breaking a Roma, perché molti si sono fermati, hanno cambiato idea, che è difficile mandarla avanti. Io ci vivo con questo. Se non faccio questo non posso fare altro, perché l'unica cosa che mi dà da mangiare è la strada. È la strada, che per me la strada ha un senso, il vero hip hop viene dalla strada. Quindi impara l'arte e mettila da parte. Io di origine sono del Kosovo e all'età di 6 anni, 7 mi hanno venduto, mio padre mi ha venduto. Stavo in un giro di bambini che e questi mi hanno portato dal mio paese fino a qua in Italia. Sono andato in Sicilia, dopo 2 anni mi hanno detto che cosa dovevo fare per loro. Io non mi stava bene, perché loro in realtà dicevano: guarda, tuo padre ti ha venduto ad 1 milione di lire quello che gli hanno dato, e hanno detto che tu devi saldare mo il debito. Quindi io quello che dovevo saldare per loro era, dovevo andare a rubare.
Forte applauso, iniziamo con lo show Energy. Alla fine dello show non scappate via, collaborate, yeah. Grazie,
niente, questi mi menavano tutti i giorni, mi menavano, io riuscivo a scappare, poi le guardie mi prendevano perché ero ragazzino, di notte in giro, a pattuglia va in giro, cioè ti vedono, ma che fa questo ragazzo qua in giro, capito? Allora loro facevano sta denuncia, io non parlavo italiano, non sapevo come dirgli: guarda che questi non sono i miei genitori.
Thank you people!
E poi dopo 3 anni da loro sono riuscito a scappare. La faccio molto semplice perché è lunga, io ho sofferto da giù per venire a Roma, è stata una cosa brutta per me.
E questa è Termini TV, questa è la storia di Angelo Sinan, è veramente una storia forte di un ballerino che potete magari vedere per strada e di cui non sapete la storia, non sapete l'origine, e parlarci insomma è sempre interessante con le persone che si incontrano, che si vedono e con cui magari non si parla. E questo invece è un altro tipo che becco sempre a Termini, molto simpatico e anche un po' controverso, però veramente estremamente simpatico. È la seconda volta che l'ho incontrato, un paio d'anni fa, con il buon Massimo Lauria, un mio amico sempre di Termini TV, abbiamo fatto questa breve intervista dove lui racconta insomma la sua vita romana.
Raccontiamo storie di viaggi.
Ah, di viaggi.
Io non racconto il suo viaggio, ma anche a Roma.
Io ho 2 figli, ho fatto la zebra, ho fatto una figlia da una bianca in Grecia nel 1979. E da uno, quando sono venuto qua nell'84 dall'Africa, l'ho mandato in America, è nato a Minnesota.
Benissimo.
Allora, la mia storia qua a Roma, le più belle storie, perché io sono stato tutto il mio tempo qua alla stazione Termini, la conosco meglio di qualsiasi italiano che gira qua, da qualsiasi romano. Il primo appartamento mio via Castelfidardo qua, abitavo a Piazza di Vendenza, e grazie a Dio sono venuto con bel soldini. E allora c'avevamo questa discoteca che si chiamava Mancombos, era sotto Ponte Milvio, qua al Flaminio, e era circo anziani. E dopo l'abbiamo fatta la discoteca, però è andata benissimo, venivano tutti, prendeva quasi 500 persone, era una bella discoteca, erano le più belle discoteche a Roma, diciamo. Il giovedì facevamo salsa merengue, che c'erano tanti peruviani, c'erano tanti sudamericani. E il venerdì un po' di reggae, il sabato era funky music, funky soul, tutto bella musica, tutto. Allora la gente era piena. Allora la domenica si faceva pure una bella musica. Specialmente facevamo per gli anziani il liscio, dalle 4 di pomeriggio fino a mezzanotte alle 11. A Roma era Roma, io sono un tipo che andavo tutte le sere a sedermi a via Veneto, ogni tanto vedevo Alberto Sordi, vedevo la gente, Vipo Paolo, che facevano la passeggiata dall'Arche fino laggiù a Piazza Barberini, così gente famosa che facevano il giro. E poi mi ricordo molto bene le prostitute, tutte erano tutte romane, stavano a Villa Borghese, ma le ricordo molto bene quando passavo con la macchina, ha visto dove si vende la Ferrari? Allora qualche volta, amore, a Negretto non si batte neanche un chiodo. Allora lo sai che ho fatto? Sono andato all'afferramento, ho preso col chiodo quello grosso e l'ho battuto su un albero. Lo sai che cosa, dopo 3 giorni, che cosa ho trovato? Ho trovato sacchi di mutande, l'hanno fatto come attaccapanni. E poi che mi è successo? Dopo intanto uno va sotto, allora cominciai, ho fatto un incidente, c'era pure una discoteca che si chiamava Tupac. Cominciai a fare incidente con la macchina, sono stato ricoverato in un ospedale privato. È stato trattato come un bene, perché il pagamento, l'italiano si inchina bene. E i soldi sono finiti, sono stato per 3 mesi a pagare quasi 100 euro al giorno una privata clinica, che venivano i libici pure dalla Libia, si curavano là. Se non ce l'hai i soldi, un personaggio come me che c'è tanta dignità, se uno non ce l'ha, che ce l'ho tanta, la dignità mi ce la tengo, sai, se non ce l'hai i soldi, allora sei fottuto qua.
So soldi, grande lui, veramente un personaggio, grande amante della musica, lo potete incontrare su Termini TV.